Perfetto ragazzi, direi che anche oggi possiamo partire e quindi con piacere vi auguro come sempre una buonissima giornata. Abbiamo lasciato ieri, se vi ricordate, il primo bellissimo esempio di inibitore selettivo del trasporto della serotonina che abbiamo visto in un qualche modo impersonificato dalla struttura chimica della fluoxetina. Abbiamo anche definito un po' la sua storia, quindi questa bellissima ed intelligente analisi retrospettiva di un effetto collaterale presente in alcuni antistaminergici, quindi farmaci che vengono largamente utilizzati nelle stagionalità dove i fenomeni allergici sono ovviamente operativi, e questa collateralità per alcuni di questi principi attivi nell'attraversare ovviamente la barriera ematoencefalica. Quindi abbiamo sempre fatto la nostra analisi molto egoistica sul coefficiente di ripartizione, e per scoprire che c'era una collateralità che poteva diventare un potentissimo effetto, no, terapeutico nel momento in cui ho opportunamente indirizzato. Ed ecco la trasformazione farmaceutica da un antistaminico, no, ad un inibitore poi selettivo del trasporto della serotonina, e quindi una sua applicazione in un ambito ovviamente terapeutico di sintomatologia depressiva, ovviamente per innalzamento del sì localmente del tono serotoninergico, ma nel tempo, come spero di avervi ecco sottolineato, della rimessa in comunicazione sinaptica di quelle circuitazioni che durante il periodo che hanno porta poi alla sintomatologia depressiva, ecco, ne veniva deprivato. Vi introduco subito un competitore, diciamo, dal punto di vista commerciale e anche terapeutico, ovviamente, della fluoxetina, non meno, forse un po' meno famosa la specialità, perché Prozac ovviamente ha avuto anche un impatto da un punto di vista ovviamente della comunicazione farmaceutica molto importante. Devo dire però, da un punto di vista terapeutico, non meno importante il citalopram, che vi sto in qualche modo introducendo ovviamente in questa diapositiva, e che rappresenta ancora una volta un farmaco che ha come suo meccanismo d'azione ancora una volta un'inibizione selettiva del trasporto della serotonina. E anche in questo caso vorrei accompagnarvi per mano ovviamente in quelle che sono, ecco, gli elementi di struttura attività che ovviamente abbiamo già sottolineato ieri per quanto riguarda ovviamente la fluoxetina. Mi farebbe piacere, ecco, farvi rivedere, vi ricordate, i due sistemi fenilici? Ecco il primo, nascosto all'interno, vedete, di questo sistema biciclico. Se lo guardiamo bene, ecco, questo sarebbe un sistema furanico in cui abbiamo ovviamente fatto un paio di idrogenazioni, e quindi questo è un benzofurano ovviamente idrogenato. E vorrei, ecco, ricordare a voi, porre la vostra attenzione su questo primo sistema fenilico, e lo faccio perché, come potete vedere, in questo caso abbiamo un altro gruppo funzionale che diventa bioisostero, se ci pensate, al bromo della zimetidina che abbiamo visto ieri, al trifluorometile della fluoxetina che abbiamo sempre visto ieri. Oggi ritroviamo un nitrile in questa posizione che ancora diventa il bioisostero, e vado quindi a ricollocare questa bioisosteria nel composto che viene ovviamente naturalmente trasportato da questa, ovviamente, da questa macchina molecolare che ha esattamente questa funzione, ovvero sia la serotonina. Quindi l'ossidrile fenolico della serotonina che ritroviamo bioisosterizzato, no, passando in tre diversi principi attivi, zimetidina, fluoxetina e adesso citalopram, con tre differenti gruppi funzionali: il bromo, il trifluorometile e adesso il nitrile. Quindi anche qui una piccola riflessione da un punto di vista farmaceutico, mi verrebbe ovviamente da porvela con un po' di malizia farmaceutica: quale potrebbe essere lo schema interattivo che stiamo bioisosterizzando nel momento in cui passiamo da un ossidrile di tipo fenolico, come quello ovviamente posizionato nel trasportato serotonina, ha poi ovviamente il bromo piuttosto che il trifluorometile, piuttosto che l'ultimo della famiglia che ritroviamo qui, il nitrile, ovviamente in questi tre inibitori del suo trasporto. mi verrebbe da chiedere a Stefano se, ovviamente non adesso, ma ci potesse essere una riflessione su quale potrebbe essere uno schema interattivo che accomuna questi quattro gruppi funzionali, tanto da ovviamente farmaceuticamente descriverli in questo caso come dei bioisosteri, nel senso che mantengono quella occupazione garantendo un'interattività. Questo potrebbe essere un esercizio malizioso da un punto di vista farmaceutico, perché dobbiamo trovare uno schema di interazione che accomuni un ossidrile di tipo fenolico, un bromo in serie aromatica, un trifluoro metile in serie aromatica e ancora un nitrile in serie aromatica. Ecco, su questo si potrebbe fare una piccola riflessione, eventualmente da forum, se ovviamente Stefano non ha una buona idea da condividere con noi, ovviamente durante il corso ovviamente di questa nostra breve discussione sul citalopram. Stefano, vedo che hai disattivato il microfono, per cui potrebbe anche esserci un tuo pensiero da condividere.
Sì, ho pensato che forse potrebbe essere che questi gruppi sono tutti accomunati dal fatto di avere, diciamo, una certa densità elettronica, comunque il nitrile, l'ossidrile, il trifluoro, che comunque è altamente elettronegativo.
Sì, bravo, bravo. Direi che questo mi piace molto, Stefano, la malizia c'è. Devo dire che concordo con Stefano nel trovare in una densità, lui ha usato questa densità elettronica, che potrebbero essere, ditemi se vi torna, i doppietti non condivisi dell'atomo di ossigeno, ovviamente del fenolo. L'abbondanza, l'ha detto Stefano, no? Tre doppietti per ognuno degli atomi di fluoro, ovviamente, che abbiamo, quindi poi la sua elettronegatività, così come potevo dire dell'atomo di ossigeno, no? E qui il nitrile è un triplo legame, ragazzi, che se ci pensate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono 2, 4, 6 elettroni che stanno ovviamente, no, localizzando la loro densità di carica esattamente in quella particolare regione dello spazio, e riconduco poi il momento dipolare, che è sempre ovviamente, passatemi, ossigeno, bromo, fluoro, questo è azoto del triplo, no, delta meno, scusatemi se vi porto per mano, ancora per dire questa densità di carica, che potrebbe anche essere letta o come schema interattivo dipolo, no, dipolo, piuttosto che effettivamente, ecco, essere accomunati da una capacità di accettare, per esempio, legami di idrogeno. Quindi mi fa molto piacere che Stefano abbia, ecco, trovato questo comune denominatore che ovviamente, pur nella, ecco, non vi voglio offendere, ragazzi, nella clamorosa diversità chimica dei gruppi funzionali, preservano comunque ovviamente una loro capacità di interagire attraverso ovviamente quello che Stefano ci ha anticipato. Grande Stefano, molto bene, sono felicissimo. Quindi volevo ancora una volta ricondurvi, ecco, in questa regione dove avevamo il primo sistema fenilico, vi ricordate, eccolo qui il secondo, e guardate qui intelligentemente anche in questo caso abbiamo posizionato, vedete, un facente funzioni, anche qui nell'ottica, vi ricordate, nella duplicazione di rendere gemelli se possibile gli schemi di interazione, l'abbiamo già visto operativa questa, no, questa forma di duplicazione dell'interazione, quando per esempio, ditemi se vi torna, nel mondo adrenergico abbiamo tentato di duplicare l'interattività della posizione meta dell'ossidrile, no, originariamente catecolico, poi trasformato nella resorcina, no, corrispondente, quindi assolutamente sì, anche in questo caso vedete abbiamo duplicato lo schema interattivo. Devo essere sincero che questa copertura di un fluoro in posizione para, di un fenile, qualche volta, ragazzi, probabilmente ricorderete questa notazione dal corso, dalla parte prima del corso di farmaceutica, quindi con la professoressa Sissi, perché devo dire che se volete bloccare da un punto di vista metabolico una possibile idrossilazione da parte dei citocromi P450, no? In posizione para di un fenile, solitamente una strategia largamente utilizzata è quella di metterci in posizione para un fluoro. Chiaramente la sostituzione idrogeno-fluoro in para, in un certo qual modo, previene l'idrossilazione catalitica mediata ovviamente dalle varie isoforme di citocromi P450, famosissimo il 3A4, ma non solo lui, e quindi direi che questo sistema di sostituzione idrogeno-fluoro, soprattutto in para, molto spesso potrebbe avere la doppia valenza. Se c'è uno schema interattivo da rispettare, come potrebbe essere in questo caso nella duplicazione, ecco, bene, ma se ci fosse anche una protezione di quella posizione da un possibile, ecco, metabolismo idrossilativo a carico di citocromico 450, devo dire che anche questa è una strategia che potrebbe essere ovviamente effettuato per chiaramente prolungare, se ci pensate a questo punto, la durata d'azione del vostro farmaco, ovviamente, quindi ovviamente aumentando il tempo di emivita, perché eliminiamo una via metabolica, quindi il nostro farmaco potrebbe permanere di più, e questa potrebbe essere una strategia che molto spesso viene utilizzata. Quindi volevo ancora una volta, ragazzi, ricondurvi ai due sistemi di ingombro, vi ricordate che abbiamo visto essere operativi nell'inibizione, ovviamente, scusa, nell'occupazione ovviamente del canale di trasporto, ovviamente, che abbiamo visto essere utilizzato dalla serotonina. Questo ingombro, diciamo, è la chiave di lettura del fatto che questo oggetto sia riconosciuto, no, all'ingresso come la serotonina, ma non possa essere trasportato perché l'ingombro non glielo consente. E poi il mitico spaziatore che abbiamo già visto, e in questo caso, ragazzi, vedete, potrei chiedere a Stefano se coglie la ragione, perché in questo caso, rispetto alla floxetina che abbiamo visto ieri, che era una mina secondaria, qui ce l'abbiamo terziaria, direi che in un occhio di riguardo lo diamo, no, in parallelo al coefficiente di ripartizione, vediamo che a questo punto, ecco, la terziaria ci va benissimo, perché il coefficiente di ripartizione, vedete, ancora in un, io direi, ecco, se dovessi essere sincero, mettendo da parte la farmacodinamica, citalopram mangia fluoxetina dal mio punto di vista, perché ha un coefficiente di ripartizione che potrebbe essere quello, no, che per noi potrebbe essere da manuale nel momento in cui dovessimo affidare alla via diffusiva la permeazione della barriera encefalica. Vi ricordo che la fluoxetina, con quel coefficiente di ripartizione così vicino al limite di Lipinski, accusa, dobbiamo sottolineare, sia ovviamente dei limiti per quanto riguarda la solubilità in acqua, anche se ovviamente la possiamo sempre salificare, questo salva la formulazione per via orale dei preparati di fluoxetina, assolutamente, ragazzi. Poi quell'altro problema che abbiamo sempre sottolineato, il problema dell'accumulo in tutti quei, in quei distretti, in quelle regioni ovviamente ad alta idrofobicità, tessuti adiposi, ecco, piuttosto che il fegato, dove effettivamente un fenomeno di accumulo che abbiamo già descritto in maniera molto molto ampia con le benzodiazepine potrebbe essere ovviamente un problema che limita ovviamente una sua biodistribuzione, soprattutto nel momento in cui il distretto da raggiungere è ovviamente il distretto centrale, quindi chiaramente il viaggio del nostro principio attivo è ovviamente lungo e ovviamente impervio. Quindi, ragazzi, molto bene, direi che in questo caso ritroviamo la nostra mina terziaria. Vi ricordo, così come abbiamo citato ieri per la fluoxetina e per la zimetidina ovviamente precedentemente, che ovviamente questi due metili sono soggetti a metabolismo epatico attraverso ovviamente una demetilazione ossidativa sempre a carico dei nostri amici citocromi P450, trasformandolo ovviamente nel NOR e nel bis-NOR, perdonate, quindi nel demetil e del bis-demetil derivato, ammina secondaria e terziaria, metaboliti che rimangono comunque attivi perché, come potete immaginare, lo schema interattivo rimane assolutamente inalterato. Ecco, ragazzi, chiederei a Stefano, anche in questo caso come ho fatto ieri con Riccardo da un punto di vista ovviamente stereochimico, se avesse qualcosa da dirci anche sul citalopram. Vi sentirei ovviamente di copia e incollare il ragionamento anche di egoismo farmaceutico che in un qualche modo abbiamo anticipato ieri con la fluoxetina. Stefano, c'è qualcosa che varrebbe la pena ricordare da un punto di vista strutturale, stereochimico, anche per il citalopram?
Beh sì, c'è un centro chirale.
Grande, Stefano, diciamo, assolutamente. Eccolo qui. Stefano lo identifica chiaramente, guarda questo atomo di carbonio, vede la sua tetrasostituzione, ovviamente con sostituenti chimicamente diversi, identifica il centro chirale, la notazione poi qui, ragazzi, è chiarissima, anche in questo caso copio e incollo la storia farmaceutica che vi ho citato ieri, ovviamente per la fluoxetina. Potrei chiedere a Stefano, ma direi che è solo per, ecco, contiguità logica. Stefano, non lo sai, ma ti aspetti che uno dei due enantiomeri del citalopram sia più attivo dell'altro? Solo per la narrazione che abbiamo condiviso insieme, ecco, non...
Siccome è segnato come RS, indipendentemente, penso che appunto siano cioè più o meno indifferenti, anche se come abbiamo visto per la
Fluxettina?
fluxettina in realtà c'è una certa preferenza.
Assolutamente, mi piace questo secondo ragionamento. È chiaro che può essere commercializzato come miscela racemica, l'abbiamo visto ieri per la fluoxetina, così è stato fatto per il citalopram. Devo essere sincero che se estendo la logica che abbiamo visto ieri per la fluoxetina, anche in questo caso potremmo immaginare che uno dei due enantiomeri sia più attivo dell'altro e che questo potrebbe essere stato usato sicuramente, no? In maniera abile anche qui dall'industria farmaceutica per commercializzare prima la miscela racemica, citalopram, salvaguardando un passaggio di risoluzione enantiomerica e quindi anche da un punto di vista economico salvaguardando, ecco, i costi associati a questo processo e dall'altro lato però farmacodinamicamente estendere il concetto proprio della fluoxetina e dire, beh, mi aspetto che anche il citalopram possa avere uno dei due enantiomeri farmacodinamicamente più attivo dell'altro. E se questo fosse com'è, ragazzi, potrei giocarmi la partita alla fluoxetina. Prima commercializzo ovviamente la miscela racemica e poi esco con l'asso, chiaramente con l'enantiomero farmacodinamicamente più attivo ed estendo la mia proprietà intellettuale, ovviamente commercializzando ovviamente l'enantiomero più attivo. Così come potete immaginare, ragazzi, è successo anche ovviamente per questo principio attivo. Vi faccio, ecco qui, ragazzi, vedere ovviamente i due enantiomeri e vi dicevo, ecco, uno dei due enantiomeri solitamente è più attivo dell'altro, anche in questo caso è l'S. E dicevo, ecco, le due cose sono andate di pari passo rispetto a quello che abbiamo visto alla fluoxetina. Ecco, in questo caso vi faccio vedere, ecco, una tabellina del genere. Ah no, forse l'avevo fatto in un'altra forma, scusatemi, solo per farvi vedere, ecco, la potenza ovviamente del citalopram ovviamente nei confronti del trasportatore della serotonina. Quello che vedete qui sotto, ragazzi, è ovviamente il trasportatore della noradrenalina. Vedete che è molto molto meno attivo, non è attivo nei confronti di quello della dopamina, e questo ci piace molto. Poco attivo anche ovviamente nei confronti dei recettori, no? Su cui dicevo ieri, attenzione, attenzione, guardiamo sempre l'effetto collaterale anche come antagonista su altre famiglie recettoriali. Anche in questo caso siamo fortunati di non avere una grande attività. Rimane però, devo essere sincero, un minimo di attività, sempre ovviamente modesta, ecco, un effetto memoria di essere potenzialmente anche degli antistaminergici, da cui ovviamente tutta questa classe di farmaci ha poi preso origine. Quindi c'è un effetto memoria del fatto che qualcosa accomuna anche l'istamina, perdonatemi, come agonista rispetto ai suoi recettori e ovviamente alla serotonina e quindi anche ai suoi inibitori al trasporto. Ecco, volevo in un qualche modo farvi, ecco, un ricordo anche di questo, un po' di anche in questo caso vie biosintetiche che ovviamente ricordo perché sono state particolarmente vivaci quelle descritte ovviamente per il citalopram, quindi ecco, scusatemi ragazzi se vi faccio un po' di anche in questo caso un po' di così effetto memoria da un punto di vista metabolico e anche in questo caso vi dicevo, ecco, nuova formulazione nel momento in cui passiamo ovviamente dalla miscela racemica alla commercializzazione dell'enantiomero S, quello effettivamente farmacodinamicamente più attivo, ecco, denota ovviamente questo principio attivo nella sua forma enantiomericamente pura come citalopram, perché la forma è S, no, del citalopram, quindi ecco già un piccolo effetto se volete memoria, ma la storia è ovviamente copia e incollabile rispetto a quello che abbiamo già detto. Mi faceva piacere, ragazzi, ecco, portare in questo caso i due enantiomeri che presentano ovviamente la farmacodinamica più efficace, più attiva, no? Come abbiamo già condiviso, e sovrapporli da un punto di vista strutturale per trovare anche in questo caso una comunanza, vedete ragazzi, delle modalità interattive che questi due principi attivi, pur essendo strutturalmente, uno li guarda e dice, però Stefano, sì, c'è qualcosa in comune, però sono strutturalmente diversi, però guardate che meraviglia la sovrapposizione strutturale in cui vediamo l'amina secondaria e terziaria sovrapposte quasi perfettamente. lo spaziatore, vedete che va a accomodare ovviamente con due modalità di elongazione diverse, ma guardate qui i due sistemi fenilici, le due orecchie, vi ricordate di ingombro sterico, vedete in posizioni equivalenti. La cosa più bella, secondo me, ragazzi, è vedere la sovrapposizione tra le due funzionalità bioisosteriche con lo sedile di tipo ovviamente fenolico della serotonina, che qui non c'è, ma potete tranquillamente, ecco, immaginarlo sovrapposto esattamente al trifluorometile e al nitrile, ovviamente del citalopram. Ecco, direi che questa sovrapposizione chiude un po' la storia sulla somiglianza ovviamente di questi principi attivi. Ecco ragazzi, mi farebbe piacere, forse è il penultimo perché c'è un altro, ecco, farmaco largamente utilizzato nei trattamenti depressivi conclamati, anche questo lo sottolineo sempre, sotto rigorosissimo controllo ovviamente medico. Vi faccio vedere l'ultimo competitore sul mercato, oggetto vedete un po' particolare, dove anche in questo caso, secondo me, immediatamente riconoscete i due sistemi di ingombro, racchiusi ovviamente in un sistema biciclico diverso dal precedente che vi ho descritto nel citalopram, dove avevamo un benzofurano. Qui vedete abbiamo ovviamente un derivato che è una, diciamo, un naftalene parzialmente idrogenato, vedete 1, 2, 3, 4 tetraidro, no? Naftalene. E quindi diciamo troviamo ovviamente i due sistemi, vedete, fenilici incorporati ovviamente in questo modo. Lo spaziatore, vedete, anche in questo caso viene racchiuso all'interno di questo secondo ciclo, molto bello, quindi non abbiamo più un sistema ovviamente qui. Potrei ovviamente chiedere a Stefano quale potrebbe essere il razionale di irrigidire in questo modo, no, anzi facile oramai per voi, tentare di irrigidire in questo modo ovviamente, no, la struttura che poi porta gli interattori ovviamente super classici, lamina secondaria, uno spaziatore in questo caso irrigidito, i due sistemi fenilici, vedete ragazzi, e qui ovviamente la bioisosteria ancora una volta introdotta nella sertralina con questo diciamo atomo di cloro in serie aromatica. Ce ne sono due, chiaramente, quello che probabilmente, ecco, ognuno di voi coglie potrebbe essere quello che dovrebbe essere l'equivalente del trifluorometile piuttosto che del nitrile che abbiamo già visto e quindi dello sidile fenolico della nostra serotonina. Direi molto bello anche in questo caso. Forse Stefano potresti con un po' di malizia aiutarmi a chiudere il cerchio sull'inserimento ovviamente dello spaziatore, no? In questo sistema più rigido rispetto a quelli che abbiamo sicuramente visto precedentemente. Non ho mai sottolineato l'aspetto conformazionale della catena, ovviamente, che metteva in congiunzione, no? La diramazione dei due sistemi fenilici con ovviamente l'amina terziaria. Lo faccio in questo caso proprio per sottolinearvi cosa potrebbe esserci di diverso da un punto di vista conformazionale e quindi quale potrebbe essere la ricaduta farmaceutica nel momento in cui decidiamo di incorporare quello spaziatore all'interno di un sistema ciclico, come viene, ecco, meravigliosamente rappresentato dalla sertralina. Stefano, secondo te quale vantaggio potremmo avere? Oramai super noto per noi, eh.
Appunto, che ci permette di posizionare in questo caso l'azoto, ad esempio, magari direttamente a
Boh,
fronte di un altro gruppo
promosso
acido,
Stefano,
magari.
assolutamente sì. Direi che se questo ha funzionato, e ha funzionato perché è il principio attivo di un farmaco, è sicuramente il complemento, no? Nella posizione giusta e per un tempo sufficientemente lungo, perché ovviamente qui il sistema è conformazionalmente bloccato, la struttura è rigida e quindi in un qualche modo potremmo aspettarci una farmacodinamica di riconoscimento molto più efficace rispetto. Quindi passatemi, ecco, essere molto più affine, ovviamente, quindi in qualche modo, ecco, avere una potenza di inibizione del trasporto della serotonina molto più elevata, ovviamente, rispetto ai colleghi che abbiamo già in qualche modo introdotto. Forse, Stefano, l'unico maneggiare con cautela che in un qualche modo la sertralina ci mette a nudo è ovviamente anche questo riportato in questa diapositiva. C'è qualcosa che comunque, ecco, da un punto di vista farmaceutico ci dà qualche inquietudine, chiaramente è un farmaco per cui va bene, siamo al limite, ecco. C'è qualcosa, Stefano, che in questa diapositiva ci potrebbe... Oh, 100 chilali, ragazzi, va bene. Non, ecco, non vi offendo, anche qui, Stefano, sicuramente potremmo identificare facilmente... quanti 100 chilali, Stefano, secondo te?
Ne mostra due in questo caso.
Assolutamente, molto bene Stefano, abbiamo due posizioni che sono ovviamente tetra sostituite con gruppi funzionali diversi, quindi occhio, abbiamo due alla N, quindi quattro diversi diastereoisomeri, qui ne abbiamo uno ovviamente che viene utilizzato da un punto di vista terapeutico e notate, vedete in questo caso la denominazione. No? È 1S4S, quindi sì, grazie Stefano. E scusami se torno, c'è qualche maneggiare con cautela, a parte ovviamente la giusta, ecco, descrizione stereochimica che abbiamo dato anche per la sertralina. C'è un altro aspetto che ti potrebbe inquietare un po', chiaramente, perché...
Il log P molto alto.
Io direi che siamo al limite di Lipinski, quindi anche in questo direi, ragazzi, farei una considerazione per quanto riguarda ovviamente soprattutto il problema di un accumulo periferico, soprattutto magari in pazienti che abbiano ovviamente una massa grassa molto importante, quindi pazienti obesi e quant'altro, quindi attenzione, però direi che tutto sommato rimaniamo ancora al limite ovviamente di Lipinski. Non ci stupisce, ragazzi, che il coefficiente di ripartizione sia così elevato, guardate la struttura, io direi che partiamo, vi ricordate, 2-2-4 con i due fenili quasi sempre, ecco, se non aggiungiamo qualcosa che stemperi un po', ovviamente da un punto di vista della, no, della relazione con l'acqua, questa grossa idrofobicità portata ovviamente dal telaio idrocarburico che abbiamo in questa struttura, e qui l'unica cosa che abbiamo di veramente convincente è l'ammina secondaria, i due atomi di cloro, ecco, con l'acqua quindi direi che tutto sommato non farei grandi, ecco, grandi prese di impegno di interazione con l'acqua per gli atomi di cloro in serie aromatica. L'unico, ecco, esemplare probabilmente gradito dall'acqua è ovviamente l'ammina, l'atomo di azoto dell'ammina secondaria, poca cosa, e quindi ecco perché il coefficiente di ripartizione è al limite di Lipinski, ecco, non è un gran farmaco, ecco, da un punto di vista farmacocinetico. Chiaramente è al limite e quindi può essere ovviamente, è sicuramente molto potente per le ragioni che abbiamo detto anche rispetto agli altri, quindi assolutamente sì. Anche in questo caso vi faccio vedere, ecco, il suo profilo farmacodinamico, dove evidenziamo anche in questo caso, ragazzi, la sua attività in modo particolare con il recettore, scusatemi, con il trasportatore della serotonina, un po' meno quello ovviamente dell'adrenalina, e quindi ecco, e vedete anche in questo un po' di più quello della dopamina, quindi su questo insomma attenzione sempre, però diciamo ben lontano dal dato di attività tipico proprio ovviamente per il recettore, per il trasportatore, scusatemi, della anche questa specialità, ecco, famosa nell'ambito ovviamente dei trattamenti primari o comunque della fase depressiva dei bipolari da un punto di vista come antidepressivo a sollevamento del tono serotoninergico, ragazzi. Anche qui, ragazzi, ecco, come al solito, un po' di ovviamente destino metabolico che ricordo, ecco, sempre, perché abbiamo sempre questa operazione che, come potete immaginare, trasforma ovviamente il farmaco nel suo metabolite ancora attivo. Anche in questo caso abbiamo una demetilazione ossidativa a carico chiaramente sempre dei nostri amici citocromi. E quindi anche in questo caso, ecco, volevo ricordarvi la formazione di un metabolita che in questo caso passa da un'ammina secondaria ad un'ammina primaria, il suo desmetil-nor-sertralina, desmetil-nor, che appunto prolunga poi l'effetto, ecco, il tempo di emivita ovviamente del nostro principio attivo. Direi, ragazzi, che l'ultimo oggetto che mi farebbe piacere, perché devo essere sincero, è l'ultimo nato, diciamo, commercialmente anche relativamente famoso di questa famiglia che, come potete immaginare, nel corso degli ultimi anni si è popolata in maniera, ecco, abbondante. Vi faccio vedere, questo oggetto perché devo dire sfugge, anche se poi lo ritroviamo sotto mentite spoglie, un po' quell'organizzazione super classica che abbiamo visto. Vi ricordate il posizionamento di due fenili paroxetina? Anche se effettivamente vedete le collocazioni dei due fenili rimangono, ci sono i due fenili. Devo dire che se uno va ad analizzarle un po' comparativamente da un punto di vista della struttura rispetto a quelle che abbiamo in qualche modo visto fino ad adesso, quindi fluoxetina, citalopram e sertralina, la paroxetina, devo dire, è strutturalmente, c'è il richiamo chiaramente dell'ingombro che abbiamo sempre citato, devo dire che ovviamente è leggermente diverso. L'altra particolarità, ragazzi, della paroxetina che vorrei ricordarvi è che in questo caso la mina che abbiamo sempre vista essere ovviamente esociclica, quindi è sempre fuori dai sistemi ciclici, no? O addirittura alchilica, no? Come nei primi esempi, in questo caso è internalizzata, vedete, in questo sistema ciclico classico della piperidina che abbiamo visto oramai molte volte, quindi in un qualche modo anche, diciamo, la sua funzionalità acido-base piuttosto che interattività viene racchiusa all'interno di questo sistema ciclico. Ve lo ricordo perché, ecco, come vi dicevo, anche questo rientra nella famiglia, ovviamente il coefficiente di ripartizione, vedete, ritorna ad essere dal mio punto di vista adeguato per quanto riguarda ovviamente una biodistribuzione, un passaggio della barriera encefalica, direi, ecco, accettabile, ragazzi. L'altro aspetto che invece vorrei condividere con voi, ma che Stefano comunque avrebbe immediatamente sottolineato, anche in questo caso la presenza di due centri chirali, che vi riporto esattamente, vedete, in questa posizione, 2, 3, 4, e infatti vedete la notazione IUPAC che ci ricorda, ecco, la presenza ovviamente di due centri chirali facilmente identificabili, in quanto ovviamente questi due atomi di carbonio sopportano quattro sostituenti diversi. Anche in questo caso avremo quattro diesterisomeri. La paroxetina che in un qualche modo viene commercializzata è rappresentata ovviamente dallo sterisomero 3S4R. Questa è la notazione da un punto di vista ovviamente stereochimico. Anche in questo caso vedete abbiamo nei due gruppi funzionali di tipo fenilico la presenza sempre del parafluoro che abbiamo già visto, e in questo caso vedete una cosa molto particolare, viene ad essere inserito un secondo anello in cui abbiamo questo sistema, vedete, a 5 termini con due atomi di ossigeno. Qui ci vorrebbe un po' di malizia chimica, perché questo dovrebbe essere il prodotto di reazione di un catecolo con la formaldeide per formare ovviamente questo sistema 1,3 di osso benzo, che in qualche modo spesso si ritrova ovviamente nei sistemi in chimica organica farmaceutica come un equivalente sintetico del catecolo protetto, quindi una forma di protezione di un sistema catecolico, ovviamente. Ecco, basta, direi che abbiamo ricordato tutto per quanto riguarda anche la piccola paroxetina. Devo dire, ecco, l'ultima nata, e vi riporto anche in questo caso, ecco, vedete un po' la particolare potenza che ha, ovviamente, forse non vorrei dirvi, ma è tra i più potenti inibitori del trasporto selettivo della serotonina che abbiamo oggi. Non sono sicurissimo di dirvi che sia il più potente, ma sicuramente tra i più potenti, ovviamente, inibitori selettivi del trasporto della serotonina. E quindi, ecco, vi ricordavo un'altra specialità assolutamente molto molto famosa nell'ambito ovviamente degli antidepressivi attualmente utilizzati in terapia. Ok, ragazzi, e direi che forse con gli inibitori, anche qui è un elemento, perdonatemi, sempre di metabolismo, sempre nell'ottica che vi dicevo, ragazzi, è chiaro che qui una cosa particolare che potete osservare, ma è intrinseca nel fatto, ragazzi, che ovviamente il sistema minico non è più esociclico, ma è all'interno di un ciclo. Ecco, non abbiamo più quel sistema di demetilazione, vi ricordate, che allungava la vita, no, per semplice demetilazione ossidativa. Qui in questo caso abbiamo, ecco, altre forme di ovviamente metabolismo, e la cosa che ovviamente potete immaginare più ovvia da ottenere è ovviamente la liberazione del nostro catecolo, eccolo qui, e poi ovviamente l'utilizzo del catecolo nelle vie classiche di metabolismo che abbiamo già visto, ok ragazzi? Quindi ecco, questo ve lo lascio come anche questo elemento di curiosità metabolica. Ragazzi, io direi che la parte ovviamente relativa ai più importanti farmaci oggi utilizzati nell'ambito depressivo l'abbiamo ovviamente conclusa con la paroxetina. In questi pochi minuti, io che continuo ovviamente la lezione, vorrei in realtà prendervi per mano e portarvi solamente come introduzione a quello che è stata in realtà poi la storia che per molto tempo ha segnato posso dirvi, la scarsa veramente efficacia terapeutica di una classe di farmaci che comunque, ecco, sono stati utilizzati fino all'avvento ovviamente di questi inibitori selettivi del trasporto della serotonina. E in questo caso, ecco, vorrei prendervi per mano e portarvi ovviamente ad incontrare delle classi di farmaci che, devo essere sincero, largamente utilizzate, non mi sentirei di dire oggi una cosa del genere, lo sono state sicuramente, ma posso dirvi che vengono ancora utilizzate nel momento in cui, ecco, farmaci come quelli che vi ho introdotto non siano risolutivi in un trattamento depressivo come in qualche modo quello unipolare grave. Ci sono dei casi, ragazzi, di sindromi depressive gravi, unipolari, oppure ecco, queste componenti depressive nelle bipolarità, ragazzi, che non sono così sensibili nemmeno al trattamento, ovviamente, con questi principi attivi. E allora in questi casi, ecco, nel momento in cui ci si trova di fronte ad un paziente che non risponde terapeuticamente agli inibitori selettivi della serotonina, e questo è ancora una volta un avvalorare il fatto che non basta, ecco, un neurotrasmettitore o l'aumento della presenza di un neurotrasmettitore nel nostro sistema nervoso centrale per poter risolvere un quadro complicato, molto complesso anche da un punto di vista ovviamente dell'organizzazione della patologia, ecco, a livello neuronale. No, non basta, ecco, che ci sono diversi esempi di sindromi depressivi che non rispondono efficacemente agli inibitori selettivi della serotonina. Ecco che allora ricorrere a questi farmaci che sono stati largamente utilizzati, che sono, posso dirvi, brutti, brutti da un punto di vista farmaceutico, perché non hanno un profilo così, ecco, di selettività nei confronti di uno specifico bersaglio terapeutico, però proprio perché in un qualche modo nel loro essere, ecco, io uso questo termine perché sono stati definiti anche in anglosassoni dirty drug, cioè farmaci sporchi che non sono selettivi, proprio in questa non loro selettività trovano a volte, no, quindi l'essere in grado di toccare un po' qua e un po' là. No? Senza magari una discriminazione che abbia anche una logica farmaceutica, no? A volte, ecco, questo loro essere sporchi rappresenta un valore aggiunto da un punto di vista terapeutico, perché andiamo a toccare in modo assolutamente non selettivo, non sapendo a priori quale è la ragione forte, no, da un punto di vista neurochimico piuttosto che funzionale, no, della patologia, ma andando a toccare un po' qua, un po' là, posso dirvi che a volte ci sono alcuni pazienti che rispondono meglio a questi farmaci, ecco, che hanno rappresentato la storia, che sono in questo momento sicuramente meno utilizzati rispetto ovviamente a quelli che vi ho descritto, ma che in alcune condizioni terapeutiche, laddove i primi non funzionino più in maniera efficace, o non funzionino per niente in maniera efficace, ecco che l'utilizzo come estrema ratio ovviamente di tipo terapeutico possa ancora trovare oggi un'applicazione. E quindi non posso non introdurvi, ecco, quelli che sono, vi avevo già anticipato, ecco, storicamente farmaci antidepressivi definiti triciclici, quindi non selettivi, rientrano nella classe di non selettività di cui adesso vi anticipo brevemente, ecco, dove sta il problema. E ecco, vorrei almeno che ricordaste che c'è una classe molto importante di farmaci che vengono appunto definiti triciclici e che hanno effettivamente in questa loro non selettività d'azione il meccanismo d'azione utilizzato ovviamente quando non c'era null'altro, anzi ci sono un paio di immagini che vi accompagnano per mano per ricordarvi nel momento in cui non c'era nulla, ecco, che cosa si poteva ovviamente adottare per ovviamente venire incontro terapeuticamente a questa tipologia di pazienti. Ci sono un paio di immagini che possono essere anche orribili da vedere nella loro, se ricollocate ovviamente nella nostra attualità, però devo dire che insomma fanno parte un po' della nostra storia e ovviamente del bagaglio storico terapeutico di questa ovviamente complessa, di queste complesse patologie ovviamente, che vedono nella depressione piuttosto che nella schizofrenia, ecco, le due forme all'estremo, no? La forte depressione e la forte, diciamo, eccitazione dall'altra. E quando io parlo, effettivamente, ragazzi, l'abbiamo già introdotto, no? Quando io parlo, ecco, di non selettività, è chiaro che mi rivolgo sempre alla classe dei trasportatori, un po' come abbiamo già avvocato per la cocaina, cioè il fatto di avere degli oggetti che non siano in grado di riconoscere selettivamente questo piuttosto che quel trasportatore, e ho un occhio di riguardo, l'abbiamo sempre stressato, soprattutto al trasportatore della dopamina, ma soprattutto avere in concomitanza con questo effetto un effetto non selettivo su una serie di recettori tipici del nostro sistema, della comunicazione del sistema nervoso centrale, di cui vi ricordo, ecco qui, tanto per essere con voi molto chiaro, da quello adrenergico a quello serotoninergico, il dopaminergico, il colinergico, quindi avere una sorta di capacità di antagonizzare in maniera assolutamente non selettiva non solo i trasportatori, che potrebbe essere l'elemento, tranne quello dopaminergico, no? Di valore aggiunto sul piano terapeutico, ma anche essere per loro intrinseca natura degli antagonisti, spesso non selettivi, di diverse vie del segnale. Quindi da un lato c'è sicuramente un valore aggiunto da un punto di vista terapeutico che ritroviamo effettivamente nel inibire selettivamente i trasportatori, non selettivamente, scusatemi, i trasportatori, occhio alla dopamina, dall'altro una collateralità molto importante, a volte molto pesante, che in un qualche modo ovviamente ha a che fare ovviamente con l'antagonismo non selettivo di diverse vie del segnale. Ed è questo in qualche modo, ragazzi, che ha reso ovviamente, se volete, pregi e difetti, ha trasformato, ecco, questa classe di farmaci, ecco, in un qualcosa che appena possibile è stata ovviamente sostituita. Ora, ragazzi, in modo particolare posso condividere con voi, ecco, di questi recettori, ecco, c'è una classe su cui c'è stata una particolare ovviamente attenzione da un punto di vista farmacologico, ed è la classe ovviamente dei recettori dopaminergici, di cui noi non abbiamo mai fatto una specifica analisi da un punto di vista ovviamente poi della comunicazione del segnale, anche se li abbiamo ovviamente chiamati in causa in più di un'occasione, ragazzi, la circuitazione della ricompensa, piuttosto vi ricordate che l'integrazione fine del segnale, ovviamente colinergico, per quanto riguarda la motilità, e l'abbiamo visto ovviamente, no, nel trattamento sintomatico del morbo di Parkinson. E io su questi, ragazzi, vorrei ritornare un attimo proprio su questo controllo fine, perché questa serie di farmaci che vi sto introducendo avevano, tra ovviamente gli effetti collaterali, quelli di essere degli antagonisti, proprio di antagonisti di questo mondo ovviamente dopaminergico. E tra ovviamente le due famiglie più importanti ovviamente di recettori dopaminergici, in modo particolare ovviamente della famiglia che viene chiamata D2, dove molto spesso, ecco, questi recettori accoppiano con delle proteine G di tipo inibitorio, quindi sono effettivamente dei silenziatori, se ci pensate, nel momento in cui vengono attivati. E ovviamente un antagonista in un qualche modo riduce questa loro capacità di inibire, l'inibizione di un'inibizione, come abbiamo sempre detto, ragazzi. Perché vi dico questo, ragazzi? Perché molti di questi farmaci che vi sto introducendo, no, e che appartengono a questa classe ovviamente di diciamo farmaci antidepressivi triciclici, avevano una particolare caratteristica. Proprio nel momento in cui venivano ovviamente utilizzati in modo particolare in un trattamento, come potete immaginare, di lungo periodo, ecco che in un qualche modo questi avevano questa capacità di inibire, di essere degli antagonisti, ovviamente della componente dopaminergica, soprattutto la componente D2, che ha come funzione quella di regolare in maniera fine il nostro movimento. Quindi quello che loro presentavano, ecco qui vi riassumo ovviamente, ecco, qual era la selettività ovviamente in modo particolare di alcuni importanti farmaci ovviamente che noi andremo a descrivere solo in maniera generale. Ecco, essendo degli antagonisti della componente dopaminergica, di modo particolare della componente D2, succedeva quello che io non ho mai trovato, ecco, un modo più semplice di spiegarmelo, se non ovviamente in questo caso analizzando uno schema di questo tipo. Allora, ecco, il meccanismo ancora una volta del controllo fine del nostro movimento, ovviamente, e che porta nel momento in cui, vedete, noi avessimo un antagonista, lo vedete nello schema qui sotto, un antagonista che blocca, no, l'azione inibitoria da parte ovviamente della dopamina nei neuroni ovviamente colinergici, quelli legati all'acetilcolina, ecco, questa inibizione dell'inibizione porta ad un'attività colinergica più elevata rispetto a quello che uno si attenderebbe e quindi un minor controllo negativo, ragazzi, e di conseguenza questi farmaci creano una sintomatologia di tipo Parkinson simile. Questa sintomatologia viene anche chiamata, ovviamente ve lo riporto qui, sindrome extrapiramidale dal farmacologo, che ha delle caratteristiche molto simili a quelle che si riconoscono ovviamente in un Parkinson, tra cui in modo particolare il tremore, ed ecco che questa classe di farmaci aveva quasi sempre associato come effetto collaterale, oltre a quello a volte non sempre realizzato da un punto di vista antidepressivo, questa sorta di sindrome parkinsoniana indotta ovviamente dal nostro ovviamente farmaco. La ragione di questo era esattamente un'attività spuria, diciamo, non selettiva, soprattutto a carico della componente dopaminergica, che ha solitamente il compito ovviamente di controllare in maniera fine il nostro ovviamente movimento. Ecco, questa particolarità ha rappresentato, credetemi, per molti anni un grosso problema da un punto di vista farmaceutico, perché, come potete immaginare, si è sempre cercato di sviluppare dei farmaci antidepressivi triciclici che potessero garantire un effetto terapeutico come quello antidepressivo, ma che potesse limitare per quanto possibile questo effetto non specifico, soprattutto a livello di antagonismo dei recettori dopaminergici, che poi sono quelli che in un qualche modo, ecco, hanno fatto un po' la storia di questa classe di farmaci. Quindi in un qualche modo, ragazzi, ecco, volevo ricordarvi che l'effetto di essere, ecco, di presentare una sorta di tipicità, ecco, venivano chiamati anche tipici perché avevano questa tipicità nel dare una sindrome Parkinson simile, è sempre stata per l'industria farmaceutica una spada di Damocle, no, nell'utilizzo ovviamente di questi farmaci, e si è cercato per molti anni di scorporare l'effetto, quel poco di effetto terapeutico antidepressivo che questi mantenevano rispetto all'effetto collaterale di essere ovviamente degli induttori di sintomatologie Parkinson simili. Ora, ragazzi, come vi dicevo, l'aspetto terapeuticamente interessante di questa classe di farmaci era probabilmente, ancora oggi è ancora probabilmente, il fatto di essere degli inibitori ovviamente del trasporto non selettivo delle catecolamine, che vi ho da un lato, e della serotonina dall'altro, questo non è in dubbio. Ora volevo anche in un qualche modo velocemente, ragazzi, farvi vedere che cos'era, ecco, un trattamento terapeutico prima dell'avvento di questa classe di farmaci, che comunque nella sua brutalità, diciamo, di profilo farmaceutico ha rappresentato un punto di svolta rispetto probabilmente a quello che in un qualche modo state osservando, ecco, essere una possibile, ecco, alternativa non terapeutica al confinamento sociale ovviamente di pazienti di questo genere. E quindi in un qualche modo capite bene che nel momento in cui, ecco, è stato, ecco, vi riporto poi ovviamente, ecco, il secondo passaggio che abbiamo già ovviamente affrontato insieme da un punto di vista ovviamente dell'avvento della psichiatria, ovviamente della psicoanalisi in modo particolare introdotta da Sigmund Freud, suo utilizzo tra l'altro, vi ricordate, della cocaina ovviamente in patologie di questo genere, che vi dicevo ha avuto tutti i problemi che abbiamo già ovviamente descritto in precedenza, fino ad arrivare, devo essere sincero, fino ad arrivare al primo utilizzo in ambito terapeutico ovviamente di un farmaco che è il farmaco che adesso vi descriverò e che è il prototipo ovviamente di tutti i sistemi triciclici, appunto la clorpromazina, e che è stato, devo essere sincero, ecco, un punto di svolta fondamentale da un punto di vista ovviamente della terapia di delle patologie depressive rispetto ovviamente a ovviamente il confinamento capite, sociale che questi pazienti molto spesso dovevano ovviamente a cui dovevano ovviamente andare incontro. Vi dicevo, ecco, primo principio attivo che mi sentirei di ricordare proprio la clorpromazina, perché è il primo di ovviamente una serie di farmaci che avevano una caratteristica strutturale famosissima, soprattutto ovviamente quando io ero più piccolo, nell'ambito antidepressivo, ed era caratterizzata, vedete, da questi sistemi triciclici che venivano denominati 666, 676, nel momento in cui si andava ovviamente a dettagliare la, diciamo, struttura chimica del sistema triciclico che in un qualche modo avevano come riferimento. 666, 676, e vedete che molto spesso nel ciclo centrale le due posizioni di giunzione o comunque di pseudogiunzione potevano essere, sono spesso sostituite con due eteroatomi. Queste due, tre strutture, scusatemi, due strutture di partenza hanno dato origine effettivamente a quella parte di ovviamente farmaci antidepressivi, ma poi anche di antipsicotici, che appunto appartengono alla famosissima classe dei triciclici, e la ragione penso sia adesso sufficientemente chiara. Mi basterebbe, ecco, ragazzi, per introdurvi, ecco, tra ovviamente il progenitore ovviamente di questi farmaci triciclici, è ancora una volta la correlazione, no, che possiamo fare tra un effetto collaterale presentato, ragazzi, da ovviamente un farmaco triciclico utilizzato nell'ambito, no, istaminergico, ancora una volta, così come vi ho già anticipato per quanto riguarda ovviamente gli inibitori selettivi della serotonina, anche in questo caso la storia, anzi, inizia più che perché si ripete per quanto riguarda la classe che vi ho già introdotto. Qui inizia in cui un'osservazione fenomenologica, pazienti che effettivamente avevano questo doppio trattamento tra ovviamente un farmaco, no, istaminergico che avesse un coefficiente di ripartizione, guardatelo qui, no? La promettazina, guardate la promettazina, sistema triciclico, spaziatore. Vedete che anche qui trovate sotto mentite spoglie, ragazzi, no? Il sistema, no? Bifenilico, ovviamente condensato in un terzo ciclo, chiaramente attraverso, no? Guardatelo qui, no? Il sistema fenilico lo trovate anche qui, guardate che bello, lo spaziatore e l'ammina terziaria. Diciamo è ricorrente anche in questa prima importante famiglia di farmaci, no? Quello che abbiamo già anticipato essere poi il valore aggiunto degli inibitori del trasporto specifico della serotonina. Anche qui guardate il coefficiente di ripartizione 4,8. Ci aspettiamo che questo oggetto, pur essendo utilizzato come un antistaminico feriverico, possa attraversare la barriera ematoencefalica e qui fare il suo effetto, che è un effetto, dicevo, assolutamente non selettivo. Però tra questa non selettività c'erano dei bersagli molecolari, soprattutto, ditemi se vi torna a questo punto, gli inibitori del trasporto, che diventavano essere poi per noi una collateralità interessante, perché in quei pazienti che erano anche depressi si ritrovava ovviamente un aumento del tono, della comunicazione, della collaboratività, quindi una sintomatologia che veniva a essere ovviamente, no, migliorata rispetto ovviamente a quei pazienti che venivano trattati ovviamente con farmaci di questo genere. Ecco che dalla promettazina ne è nato ovviamente il primo importante farmaco triciclico di cui mi farebbe piacere oggi, ecco, concludere così con voi, ecco, l'incontro, la clorpromettazina, no, la clorpromettazina, che è stato il primo importante farmaco triciclico utilizzato in quest'ambito, con il problema gravissimo che abbiamo già detto. È assolutamente non selettivo, ha sicuramente un coinvolgimento anche a livello ovviamente dei recettori, ovviamente, no, di molte vie del segnale, tra cui quella dopaminergica, per cui con quell'effetto extrapiramidale Parkinson simile che vi ho detto, e quindi in questo caso, ecco, nasce una famiglia di farmaci di cui vi dicevo, ecco, famosissima era allora, no, così come il Prozac lo è per noi, allora era famosa, ecco, questa specialità, la Torazina. E ovviamente non posso non ricordare anche la persona che ovviamente chimicamente ha introdotto questo principio attivo e che ha, vi dicevo, però rivoluzionato da un punto di vista del trattamento farmacologico quello che era ovviamente l'unica modalità che si aveva in quel periodo, ecco, per ovviamente trattare quei pazienti con crisi depressive molto gravi, che era, come potete immaginare, l'isolamento sociale, in modo tale che non potessero recare, ovviamente, in modo particolare, danno a se stessi, ovviamente cercando in maniera estrema l'atto del suicidio, che abbiamo visto essere poi la ragione per la quale, ecco, questi farmaci trovano una loro ragione di essere utilizzati anche nel momento in cui, vi dicevo, sono sporchi da un punto di vista, ovviamente, dell'effetto ovviamente farmacologico. Clorpromethazina, ecco, da il là ad una serie di, vi dicevo, importante di classi, ovviamente di due classi di tricicli, 666 e 676, che poi nel corso degli anni, vi dicevo, sono stati soppiantati ovviamente dai più puliti, ecco, farmaci che abbiamo incontrato, che sono appunto gli inibitori selettivi della serotonina. Ragazzi, io direi che mi fermo qui per oggi, vi ringrazio ancora per la pazienza e vi auguro ovviamente un buon pomeriggio. Grazie, grazie ancora ragazzi.